La comunità del Samaritano è la comunità dell'albergatore. Le categorie, come avete visto, con cui abbiamo tentato di aggredire il testo sono, da una parte, gli individui che formano, però sono esponenti di comunità, cioè di modi di essere che danno vita a tratti caratteristici. La comunità dei briganti abbiamo visto che ha dei tratti di viso, quindi di stile, di un certo tipo. Quella dei Levita, dei Leviti e dei sacerdoti, un'altra comunità con un'altra tipologia che abbiamo visto, tra l'altro, con una sua continuità e quasi con una, come dire, ulteriore violenza segnata da quelle due tipologie, è l'ultima. La comunità del Samaritano e la comunità dell'albergatore. Qui c'è un imprevisto nel racconto che Gesù sta facendo. È una sorpresa che l'uditorio non si attendeva. Samaritano. E l'inserzione dentro le categorie citate. I briganti sono briganti, Levita e sacerdote, una realtà, un'altra realtà chiamata in causa, ben conosciuta, questa del Samaritano. È da qui, è dal Samaritano che nasce, è il Samaritano in fondo che dà vita alla comunità di Gesù. Detto come Gesù vuole quantificare gli stili della sua comunità, di quel prossimo, lo fa attraverso il Samaritano, che sembrava naturalmente sul mercato il meno, in assoluto, il meno chiamabile in causa, il meno adatto, e invece risulta dire concretamente il cuore di Gesù, il cuore di Dio, sarà il Samaritano. Samaritani, voi sapete, per la loro storia erano considerati bastardi da un punto di vista etnico e da un punto di vista soprattutto religioso. Quando ci fu la grande invasione nel 722 avanti Cristo, quelli che abitavano in Samaria furono presi e portati via. Come facevano i grandi imperi, facevano delle iniezioni di etnie miscelate, di modo che non esisteva più l'etnia che in qualche modo, legata al suo territorio, aveva una forza particolare, veniva smembrata, presa, deportata, e lì veniva lasciata la gente che non contava niente, con una iniezione di etnie diversificate che in qualche modo, appunto, non avendo un legame diretto con, pensate, gli italiani a Tripoli, durante il nostro impero, è durato poco, grazie a Dio. E il rientro di questa gente era impensabile, e ciò che viene costruito è l'imbastardimento totale. Ecco perché è da un punto civile e da un punto soprattutto religioso, dire Samaritani e dire Samaria era una realtà ai perfetti antipodi della Giudea e del buon ebreo. Gesù chiama in causa un esponente, appunto, della Samaria, un samaritano che era in viaggio. Questa è la tipologia che Gesù introduce a fianco alle altre due categorie. Quindi, se vogliamo usare termini comprensibili, un eretico, un scismatico, un bastardo, uno straniero totale in quel momento, lì dove stava passando, era in viaggio, non era nella sua terra, non era tra i suoi, non per colpa sua, ma questa era la realtà. Il samaritano vive una condizione di precariato. Dire samaritano in questo contesto storico voleva dire proprio questa realtà di precariato umano, non stanziale, precariato lavorativo, perché mai avrebbero potuto dare un lavoro significativo, anche meno significativo, ad uno straniero in terra di Israele. Per la comunità dell'alleanza questa era proprio una presenza non soltanto scomoda, ma proprio da cancellare, da non prendere neppure in considerazione. In questo contesto Gesù, che ha parlato della comunità dei briganti e degli stili facciali, degli stili di vita di quella comunità, l'altra, quella appunto del sacerdote e del levita, con le proprie caratteristiche, con i propri tratti del viso, mette in gioco, in fila, questo samaritano. E d'altra parte, conoscendo la storia di Gesù, sarà proprio in Samaria, con una samaritana, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, diciamo una donna che forse per noi, per loro certamente, per noi anche, ma come poteva avere le caratteristiche per ricevere lei per prima la stessa identificazione che Gesù fa di sé, il Messia, sono io che ti parlo. Sarà la samaritana in terra di Samaria che riceverà da Gesù lo svelamento della sua identità. Non saranno altri, né il sommo sacerdozio, né i discepoli amati, sarà la samaritana. Luogo dove Gesù si ferma molto volentieri, addirittura giorni in più di quelli che probabilmente nella sua agenda erano segnati per la Samaria. Ecco, il samaritano è in questo momento sulla strada, in viaggio, sulla strada di Gerico, è un estraneo totale a tutti quelli che incontra, un assoluto estraneo a tutti quelli che incontra in quella terra che non è sua e gli è ricordato in tutti i modi che non può essere sua. I verbi: passò accanto a lui, lo vide. L'occhio del samaritano è un occhio disposto a guardare ad una distanza ravvicinata. Abbiamo visto un altro vedere precedente nella comunità dei Leviti e dei Sacerdoti. Una distanza ravvicinata, gli passa accanto, e proprio perché gli passa accanto lo vede, ma lo vede con una modalità che non è più quella della distanziazione, dove questa distanziazione permetteva di avere le vite sacerdote tutto sotto controllo, ma nello stesso tempo senza minimamente essere coinvolti, chiamati in causa. Non c'è una valutazione previa che hanno fatto gli altri. Interessantissimo. È un altro modo di vedere. Gli altri hanno visto da lontano hanno, come dire, soppesato bene tutte le cose, hanno messo in atto la loro strategia di non azione, motivandosela per bene. Qui c'è un passare vicino che permette uno sguardo ravvicinato, dove non c'è una valutazione preconcettuale. Pensate alle nostre valutazioni preconcettuali. Pensate soltanto il vestire, il parlare, la barba se è un uomo, i capelli se è una donna, e tutte quelle caratteristiche che noi in qualche modo abbiamo e che scattano, senza naturalmente essere consapevoli, ma che sono pregiudiziali. Qui c'è un'altra modalità che attraverso il samaritano, appunto, Gesù mette in movimento. Non c'è difesa da parte del samaritano, cosa invece ben messa in atto dalla categoria, dalla comunità precedente. E perché? È uno straniero che non ha nulla da difendere in quella terra. Non ha nulla di difendere di sé in quella terra. Paradossalmente, nel suo svantaggio, è estremamente avvantaggiato nella relazione, perché non c'è tutta la sovrastruttura, la comunità da difendere. C'è una immediatezza differente. Né ebbe compassione. È a questo punto che il verbo splancano in greco è il verbo delle viscere, è il verbo di essere toccati interiormente. La radice della misericordia in ebraico è la stessa radice dell'utero. Rechem Rachamim. È una cosa in qualche modo non superficiale, è una realtà che tocca in profondità il samaritano, tocca in profondità la persona. I testi qui sono tantissimi, nella scrittura richiamo soltanto, per esempio, Luca 15. Tutto l'atteggiamento del padre di quei due figli scapestrati, quello che noi chiamiamo prodigo, e che quello, pur non essendo prodigo, è scemo lo stesso, è rimasto in casa, tutto è mosso da questo verbo. Tutto. Tutto ciò che il padre farà e non farà è tutto mosso, appunto, dalla compassione, come anche dalla compassione è toccato Gesù, che vede queste folle che sono come pecore senza pastore, che non hanno da mangiare. E la chiamata dei dodici nel Vangelo di Matteo è contestualizzata, purtroppo nella liturgia 14ª o 13ª settimana del tempo ordinario, in piena estate, si legge un giorno un pezzo di Vangelo e l'altro giorno l'altro pezzo di Vangelo e non si capisce. Dopo che Gesù ebbe compassione e si dà lui da fare, perché le folle che vede così, senza capo né coda, abbiano da mangiare, immediatamente ci sarà la chiamata dei dodici. Perché? Chi sono i dodici? Chi è la comunità cristiana? Qual è il senso di ogni ministero dentro la Chiesa? Continuare la compassione di Dio che si è resa nota in Gesù di Nazareth. Questo è essere cristiani. Questo è essere cristiani. Questo è l'ordine sacro. Questo è ogni ministero e ogni battezzato dentro la Chiesa. Voi capite perché la Caritas ha una valenza teologica così importante nel cuore della diocesi? E il pensiero di Paolo VI, questo era nella fondazione, non un altro. Continua la compassione di Dio dentro la storia. Ne ebbe compassione. Ma la compassione, Isaia 30 per esempio, ha anche questa sfumatura molto importante che qui è bene ricordare. Il Signore si alza per aver compassione di voi, poiché il Signore è un Dio di giustizia. La compassione è identificabile come un'azione di giustizia. Noi quando vogliamo fare, come dire, non so neanche come dire, perché mi vengono da dire delle cose che forse non sono molto chic, non le dico. Quando si chiama in causa la retta dottrina e che si dice che Dio è certamente misericordia, ma è giustizia. Sì, ma vuol dire proprio questo. La giustizia di Dio è salvifica. Isaia, in Isaia è detto chiaramente. Dio che si presenta, fa compassione ed è identificabile la compassione con la sua giustizia. Perché noi quando pensiamo giustizia abbiamo il nostro criterio di giustizia. Nella scrittura ha una valenza differente. Allora, nella relazione con l'altro, la compassione è ciò che me lo fa vedere, lo promuove ai miei occhi come soggetto. E il mio intervento è un intervento che ristabilisce la giustizia. In ebraico giustizia si dice tzedakah. L'elemosina si chiama tzedakah. È giustizia. Non è un qualche cosa che io bonariamente, in modo così, faccio cadere dal mio buon cuore. È ristabilire la giustizia. La compassione permette di vedere l'altro appunto come soggetto, meglio ancora, lo fa esistere davanti a me, diversamente non esiste. Senza compassione non esiste. Perché noi diciamo che nel cuore di ogni relazione soltanto l'empatia permette di attivare una relazione. Noi diciamo in italiano mettersi nella pelle altrui. Questa è l'empatia. Senza empatia non c'è nessuna relazione. L'altro esiste a partire dall'empatia, a partire dalla compassione che io provo per lui e lo attivo come vivo, come esistente. Tant'è vero che gli altri, ai nostri occhi, anche se sono lì, mezzi morti, non li vediamo. E passiamo a fianco alle realtà le più tragiche della vita. E chi si scompone? Pensate alla tragicità, per esempio, di quello che i mezzi di comunicazione sociale fanno vedere. C'è la notizia di un massacro eclatante e poi immediatamente c'è un attimo di pubblicità e c'è la pubblicità della birra, degli assorbenti, della carta igienica. E poi un'altra apertura, un altro spalancamento di tragicità, dove per noi questo a lungo andare, come dire, si è formato un cliché mentale dove continuiamo a mangiare se stiamo guardando il telegiornale o al massimo cambiamo canale, ma non veniamo turbati, non esiste. L'altro incomincia a esistere quando c'è la compassione attivata, l'empatia attivata, se no l'altro non esiste. Può crepare davanti ai miei occhi, ma non esiste. Io ho altro da fare, ho altro da pensare. Nella compassione io lo promuovo a esistente per me, se no, no, non c'è. Ed è la compassione che permette al samaritano di scorgere che quello lì è mezzo morto. Gli altri lo hanno lasciato, i briganti lo hanno fatto mezzo morto. La categoria, la comunità dei sacerdoti e dei leviti ha guardato con questo sguardo distanziatore per valutare per bene e sono passati all'altra parte. Lui è l'unico a rendersi conto che è mezzo morto e qui si attiva, gli si accostò, versò olio e vino sulle ferite. Ecco, la compassione è quella relazione che costituisce il principio della comunità. Ecco perché la Caritas è importante. È importante quanto il Vangelo, la Caritas. È il braccio armato del Vangelo. È ciò che declina la compassione di Dio in una chiesa particolare. È soltanto la compassione che permette la nascita di una comunità. Ecco perché parlavo di operatori caritas non monovalenti, non soggetti vaganti, autonomi, con i loro progettini, i loro pallini e le loro cose da promuovere. Una comunità nasce soltanto dalla compassione. Questa è la comunità possibile per Gesù. Le altre comunità, quella dei briganti e quella dei sacerdoti e dei leviti, Gesù ha già dato una considerazione per come ha raccontato. È il principio della comunità. Ciò in virtù per cui una comunità sussiste è la compassione. Allora ci si può avvicinare alle ferite, se no no, se no fa lo schifo. Si gira lo sguardo o si passa oltre, ma non si può prendere in considerazione, perché nell'immediatezza non ci è naturale. È una decisione da riprendere costantemente, questa qui. Gliele fasciò. È un uomo, ricordiamolo, spogliato, con quella caratteristica che abbiamo sottolineato, spogliato delle vesti, cioè spogliato della sua identità, impossibilitato più ad essere se stesso. E allora questo gliele fasciò, il samaritano dona con le sue fasce quasi una nuova veste, cioè una nuova chance di vita, una possibilità ulteriore di essere se stesso. Queste sono le fasce, questa è l'attivazione della compassione, ridonare l'identità al fratello, questa è la compassione. Non è tanto diamo il latte, diamo, paghiamo la bolletta. È ridare l'identità a colui che o gli è stata portata via o l'ha persa anche per sua dabbenaggine, per sua stoltezza. Quante realtà dolorose noi paghiamo e siamo noi la causa dei nostri stessi mali. Quante? Perché scandalizzarsi allora quando questo capita? E lo abbiamo di fronte, ma l'unica possibilità dona identità nuova, rinnovata a questo fratello trovato mezzo morto. E dove? Proprio nella zona della sua distruzione, nella ferita, non in un altrove. Cioè si attiva lì dove ci sarebbe da scappare. La ferita, e invece è proprio lì che il samaritano, per la compassione che lo muove, riattiva l'identità di colui che è pestato, in quella carne viva che adesso viene rivestita dalle fasce, cioè dalla compassione di colui che fasciandomi mi restituisce identità, possibilità di vita, possibilità di essere. Il testo è molto scarno, naturalmente, è una parabola, e proprio perché è una parabola porta, veicola dentro e dietro queste realtà da tematizzare. Lo caricò sul suo asino, lo portò ad una locanda. Farsi carico, farsi carico di questa persona. E farsi carico dell'altro, cosa vuol dire? Questo vuol dire essere comunità. Soltanto quando ci si fa carico dell'altro, allora c'è comunità. Questo nella Caritas, come dire, deve essere di una chiarezza abbacinante come luminosità. Che vuol dire farsi carico, accettare di dilatare i tempi, di cambiare i propri progetti, di mettere mano a tutto quel mondo mio, costruito, preconfezionato, che in qualche modo mi sta a cuore, che in qualche modo invece viene, come dire, fatto saltare. Bisogna ripensare il cammino. Il samaritano questo farà, la compassione che muove il samaritano lo spinge a fare soste, a mettere in atto digressioni dal suo cammino. Pensate a tutti i nostri progetti puliti, ben confezionati, e se qualche cosa facendo carità salta, ah, è il compassionevole che dilaziona i tempi, cambia strada, fa soste, mette digressioni, l'imprevisto diventando vescovo, una delle cose che ho dovuto imparare dalla vita che facevo, che era diversa, gli imprevisti, continui, giornalieri. Prima salivo in cattedra, scendevo, facevo gli esami, andavo ai congressi, parlavo, ricevevo la gente, ma decidevo tutto io. Gli orari di ricezione, se volevo andare a quel convegno, preferibilmente di quello, se volevo andare a parlare a quella comunità invece che là, ma decidevo io. Da vescovo no, decidono gli altri. L'agenda del vescovo non ce l'ha il vescovo. L'agenda del vescovo è dettata da altri, ma l'agenda della Caritas da chi deve essere dettata? la stessa cosa. Le digressioni, gli imprevisti, le pause, i movimenti non preventivati possono essere messi in atto solo se c'è il nucleo infuocato della compassione, se no non lo si fa, o lo si fa facendo pagare in un modo o nell'altro a chi ho di fronte e agli altri collaboratori un prezzo molto elevato. Bisogna mettere da parte il proprio progetto per stare nella Caritas, se no non si può stare. È una compassione che determina in modo significativo lo stare in Caritas. Si prese cura di lui il giorno seguente al mio ritorno. Tre espressioni che dicono ancora, perché se non fosse stato capito bene, Gesù vuole farlo capire bene, il tempo che si dilata. Un tempo dilatato. Progetti che cambiano, ma al centro nelle relazioni in questa comunità Caritas c'è l'altro, non ci sono io, c'è l'altro. Allora è possibile, se c'è l'altro. C'è una separazione che però è preannuncia in qualche modo già un ritorno. Che cosa significa? Siamo di fronte ad un rapporto che dura nel tempo. Io non ti do il chilo di pasta, te l'ho dato, non rompere le scatole, vai. Si può anche dire, e si deve dire, no? Quando si vede il gioco, quando si vede... Ma da umano ad umano, da uno che ha di fronte a sé l'altro ed è lui, operatore Caritas, mosso da compassione, si può dire tutto, ma va salvaguardato sempre questo tratto, la durevolezza nel tempo. Io ti ho dato, io ti ho già dato, io ho già fatto. Poi bisogna educare. Talvolta bisogna proprio rieducare, ma non a partire dai miei pallini o da ciò che in qualche modo io ritengo, ma forse, ancora una volta, dal considerare l'altro soggetto, persona al quale la compassione deve essere data da parte mia. Un rapporto che dura nel tempo, che va oltre lo spazio e va oltre il bisogno immediato, l'adesso. Questo significa si prese cura di lui il giorno seguente al mio ritorno, che vuol dire in termini ancora più spiccioli le relazioni che si attivano dalla compassione in Caritas si protraggono, non si interrompono, non sono a lucetta intermittente. E allora se io sono dietro il bancone Caritas e tu vieni, io in qualche modo ti do quello che ti devo dare e poi però ti incontro in un altrove della vita, io non ti conosco. E se tu mi riproponi l'ennesima solfa ancora una volta, io ti ho già dato risposta. Si tratta di relazione, la compassione attiva relazione. Se la relazione non è attivata, la Caritas ha fallito. Possiamo dare i quintali di roba da mangiare e pagare tutte le bollette. Ma la relazione, Questo è il compito della Caritas, attivare relazioni lì dove le relazioni per molti di questi non esistono più, non ci sono più. Ricordate che per molte di queste persone, noi, voi, talvolta siete uno dei pochissimi visi umani che si interfacciano dentro il loro orizzonte. Questa è la comunità. Se no, non direi neanche un ONG si può permettere un ammanco di questo tipo. Le diede all'albergatore e disse: abbi cura di lui. Due danari non è tanto, dati all'albergatore. L'albergatore è una traduzione che dice colui che accoglie tutti, quindi anche questa realtà. E gli chiede che abbia nei confronti di chi è diventato per lui prossimo, cioè fratello. Gli chiede di avere la medesima compassione, lo stesso atteggiamento che lui ha avuto. E in qualche modo l'albergatore pone un gesto anche lui di gratuità. È vero che questo dice che tornerà, e quindi nel computo del suo spazio, nel computo del suo tempo, c'è messo il ritorno, cioè c'è la possibilità del reincontro, messo però già in conto. Abbi cura di lui. Questo potrebbe essere il titolo, se vogliamo mettere un titolo al buon samaritano. Abbi cura di lui. Ecco una comunità fondata sulla compassione. Questa è la Caritas, ma questa è la Chiesa. Ma vogliamo dire, non sono queste, o dovrebbero essere queste, le nostre famiglie, le nostre relazioni? Non è questo. Tant'è vero che l'ammanco di questo è il grave dolore che attanaglia le vite in questo momento storico. La comunità fondata sulla compassione attiva tutte queste dinamiche al suo interno, perché la cura della compassione reciproca diventi la cifra distintiva. Ieri era San Francesco di Sales. C'è Leonardo che mi guarda perché sa già che cosa devo dire. San Francesco di Sales, patrono della famiglia salesiana, vescovo di Ginevra, mai potuto entrare nella sua diocesi, è chiamato il santo dell'amabilità, e i suoi coevi, vedendolo, dicevano: sei così buono, Monsignore di Ginevra, cosa sarà Dio? Cosa dovrebbero dire incontrando un operatore Caritas? Questo, solo questo. Non dovrebbero aggiungere null'altro. Questa è l'evangelizzazione, se vogliamo parlare in termini di evangelizzazione. Un operatore Caritas come volto di Dio. Questo chi lo fa? La compassione. Noi siamo stati amati così dal Padre in Gesù, con la compassione. Chi è amato secondo il merito? Poveri noi. Ognuno di noi dovrebbe fare altro nella vita. Questa è la cifra distintiva della relazione che si vive in Caritas e fuori Caritas. Molto velocemente ho tirato in causa, stilato i volti della comunità brigantesca, i volti della comunità dei Levita, dei Leviti e dei sacerdoti. Tentiamo di dire i volti del samaritano e dell'albergatore, cioè i volti della comunità cristiana. La prima cosa che è, come dire, di capitale importanza, al suo centro e il suo fondamento c'è il povero, c'è chi ha bisogno, non ci sono io, non c'è la struttura, direi non ci sono le leggi, se chiamiamo in causa la questione del samaritano, del levita e del sacerdote. Al centro c'è il povero, e il povero e la sua povertà il punto da cui noi ascoltiamo la parola di Dio e amiamo Dio. San Vincenzo de Paoli diceva che morendo la porta del paradiso ci verrà aperta dai poveri che abbiamo trattato così. Loro ci apriranno la porta, non i nostri meriti che non ci sono. È l'aver amato con compassione che ci permetterà l'entrata nel regno. È quello che dicevo all'inizio, ricordiamo con chi Gesù si identifica, non con me che faccio il buono e do da mangiare e pago la bolletta, ma con chi, forse rompendomi le scatole, ha fame, ha sete, è malato, è solo, è straniero, è in carcere. Con lui Gesù si identifica, perché il povero è colui che con la sua povertà annuncia in fondo la parola di Dio. Per noi, per voi, qual è la parola di Dio eloquente? Il povero che vi viene a scocciare. Quella che ascoltiamo e condividiamo diventa la grande possibilità di scorgere nel povero la visita divina. Porta a me qualche cosa che nessun altro mi potrà donare. Questa esperienza o la si fa o non la si può raccontare, non è da spiegare. Dopo il fondamento, il povero, il tratto, l'altro tratto che caratterizza il volto della comunità che vive della compassione e nella compassione, la comunità, questa comunità è un luogo di amore. Questa è la caratterizzazione, a differenza di tutte le altre aggregazioni possibili, lecite, ma questa è la caratura della comunità. C'è una preferenza per i poveri, ma non per fini populisti, politici, ideologici. È un amore che ci chiede di far posto all'altro, far posto al povero e iniziarlo, iniziare a trattarlo per la compassione da persona. Essere comunità Caritas vuol dire allora essenzialmente fare posto, riconoscere il suo posto lì anche dove nell'immediatezza faccio fatica a riconoscere che un posto per lui ci può essere e c'è. La comunità compassionevole, ed è il terzo tratto, è anche luogo di incontro tra culture e tra religioni. Oggi, senza questo tratto, dovremmo chiudere le Caritas, ma sempre è stato così. Una comunità vuol dire luogo di incontro tra culture e tra religione, una comunità che non si difende, non è chiusa, non è selettiva, anzi che crea occasioni di incontro, in realtà che sembrerebbero quasi inavvicinabili. L'altra cultura, l'altro è altro, perché è altro da me. è l'altro, proprio perché altro da me, è visita divina, cioè mi porta ciò che io non sono e non ho. La filosofia qui di Levinas, per certi versi anche Rücker, chi è che svela me a me stesso? Non è lo specchio, è solo l'altro. È l'altro che mi dice quanto valgo e quanto sono rompiscatole. È l'altro che consegna me a me stesso quella parte che neppure io so di essere. Il quarto elemento è il luogo dell'ascolto, questa comunità. È il tratto nodale, è il cuore della comunità compassionevole, luogo dell'ascolto. L'altro è libero di comunicarsi per quello che è, non per quello che dovrebbe essere o io vorrei che fosse. Questo significa una comunità caritas, aperti ad accogliere anche nuovi linguaggi a cui non siamo abituati, e cercare di impararli questi linguaggi per poterci a nostra volta dirci con queste persone. L'altro tratto, il quinto, è dentro il territorio, non è giustapposto al territorio, la comunità caritas. I tratti del volto caritas sono dentro il territorio, esce fuori, esce sulle strade, contatta, conosce, non si schifa, ma tutti quelli che sono in questo territorio, senza selezione. Ricordate il movente, sempre solo la compassione che permette una cosa del genere, se no non lo si fa. Questo vuol dire essere attenti al mondo. Noi non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, e questa attenzione è indispensabile, perché aiuta a superare i localismi, aiuta a superare gli schemi, le selezioni. Quante selezioni qui dentro noi abbiamo, una marea di selezioni, e si diventa responsabili per tutti, cioè capaci di risposta per tutti. Ecco i tratti detti sommariamente, ma il testo, come dire, sovrabbondantemente eloquente da questo punto di vista, i tratti di una comunità caritas. Che dire comunità di compassione è la stessa cosa. Ecco, vi ringrazio molto della pazienza che avete avuto. Vi ringrazio primo per quello che siete, molto di più per quello che siete che per quello che fate, perché è la vostra persona, come ho tentato di dire, che diventa l'esponente oggettivo, palpabile, comprensibile dello stesso volto di Dio. E poi certamente per l'impegno, la passione, il tempo, i mezzi che mettete a disposizione per questo. Il Signore vi benedica e vi custodisca.